forse il dato meno rassicurante per la Ferrari è che il passo gara alla fine non mi è sembrato particolarmente buono.
Motorsport.com presenta Debriefing Formula 1, il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista.
Per un Gran Premio di Monaco molto incerto, reso incerto anche dalla pioggia, c'è una grande e unica certezza. E si chiama Max Verstappen, che è riuscito a vincere nel Principato con una gara superba, anzi un fine settimana superbo, perché aveva fatto cose strabilianti già nelle qualifiche e oggi ha portato a casa una vittoria più che mai meritata e, possiamo anche dirlo, caro Roberto Chinchero, si sta già involando verso questo terzo titolo iridato che, insomma, sembra già nelle sue mani. Non dico da inizio stagione, perché Perez sembrava avergli opposto un po' di resistenza, ma insomma...
Abbiamo pensato per un attimo, caro Giacomo, buon pomeriggio, buonasera a tutti, per qualche giorno, forse all'indomani del successo di Baku, che Sergio Perez potesse essere veramente un avversario per Max, lanciato nella conquista del suo terzo titolo mondiale. È stata però, credo, più che altro una suggestione che è durata poche ore o pochi giorni al massimo, perché si è visto veramente questo fine settimana cosa vuol dire poter disporre di Max Verstappen e cosa invece vuol dire affidare le sorti di una squadra a Sergio Perez. Con questo non voglio sminuire Checo, anche se chiaramente questo non è stato il suo miglior fine settimana, assolutamente. Però Max proprio trasmette una sicurezza incredibile. È stata veramente... è stato un grande fine settimana, iniziato con un sabato in cui è stato in grado di completare un giro di qualifica pazzesco, perché a un certo punto è sembrata la pole position della Red Bull a rischio, messa a rischio da un grandissimo Fernando Alonso, e lì ha tirato fuori il primo colpo del weekend. E anche oggi, sempre con questa spina del fianco di Alonso, di un Aston Martin molto in forma, è stata una gara, sì, diciamo, non particolarmente tesa, però vissuta sulla distanza, cioè Verstappen non si è mai potuto permettere di entrare ai box fino a quando non è entrato ai box Fernando Alonso, e quindi Alonso lo ha costretto ad allungare tantissimo il primo stint di gara. Max ce l'ha fatta con un set di gomme medie e addirittura ce l'ha fatta anche a rimanere in pista forse due giri in più di quello che diceva la logica quando è iniziato a piovere, prima di passare alle gomme intermedie. È stata veramente una grande performance, e non possiamo che sottolineare anche quello che ha detto Christian Horner. Ha detto: sì, abbiamo una grande macchina, abbiamo un grande team, ma abbiamo soprattutto un grande pilota.
Robby, ma se, rimanendo a parlare di Verstappen, io ti dicessi che il punto in cui, vabbè, è vero, è personale, però mi ha stupito di più sono quei due giri che ha fatto con gomme slick sotto la pioggia. È vero che ha rischiato di andare a muro un paio di volte, soprattutto al portier, però per come l'ha gestita qua, cioè si sta parlando, vedi, di uno veramente veramente bravo al di là della macchina.
Tu hai detto, hai rischiato due volte di metterla a muro, però non l'ha messa a muro e non ha fatto danni. Ieri ha pizzicato due volte le barriere, però non ha fatto danni e ha ottenuto la pole position. E forse non è un caso, cioè, perché sai dire ha toccato il muro, gli è andata bene, può sembrare anche un colpo di fortuna. È difficile che la fortuna, insomma, 4-5 volte in un weekend ti dia una mano. Magari anche lui ha qualcosa, ma proprio qua si parla di istinto, perché lì poi c'è proprio l'istinto del pilota che viene fuori in quelle circostanze. E io credo davvero che questo ragazzo abbia qualcosa in più, ed emerge sempre quando ci sono delle situazioni critiche. È un peccato che non abbia avversari in grado di dargli del filo da torcere, come è stato per esempio nel 2021, perché proprio dei momenti di difficoltà noi apprezziamo quel qualcosa in più a Verstappen, però a volte per lui non è necessario, perché ci sono dei weekend in cui è assecondato totalmente dalla macchina e non ha neanche bisogno di prendersi dei particolari rischi. Da appassionati un po' dispiace anche questo aspetto qua, quello che abbiamo visto con questo fine settimana è quello che sia a livello di guida una performance veramente a tutto tondo, molto 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 significativa.
Ora, Roby, noi questa settimana abbiamo parlato dell'accordo Aston Martin Honda dicendo, beh, vabbè, insomma, 2026, figurati se Fernando, insomma, avrà 45 anni, però ragazzi, ne fa 42 fra un paio di mesi. Io non vorrei dire, ma oggi, al di là che non è riuscito a vincere, a mettere la famosa 33esima, no, ma ha fatto una gara incredibile e tenere comunque un giovincello come Verstappen sul filo, perché lo ha tenuto sul filo a suo modo, cioè, è talento, ma veramente una preparazione fisica e mentale, credo superlativa, e se ne vedono pochi nello sport in generale, così longevi.
Sì, allora, la logica ti porta a pensare che del 2026, giustamente, è stato un argomento di discussione alla vigilia di questo fine settimana, glielo hanno anche chiesto, tra l'altro, e lui ha detto mai dire mai. Però Fernando ci ha smentito così tante volte da rendere rischioso lanciarsi in previsioni quando si parla di lui, perché davvero è qualcosa di io non voglio dire di unico, perché magari poi ne vedremo ancora, e comunque in passato c'è stato qualche esempio, ma comunque lui è un pilota che ha saputo anche reintegrarsi in Formula 1. Anche questo è un passaggio che è riuscito a pochissimi. Cioè, lui ha lasciato la Formula 1 per 2 anni, è tornato e nell'arco di poco ha ripreso in mano tutti gli automatismi e la guida al limite. Questo è stato forse ancora più impressionante rispetto al suo dato anagrafico. E quello che stiamo vedendo è un pilota che sa capitalizzare l'esperienza che indubbiamente ha, visto che ha debuttato in Formula 1 nel lontano 2001, direi che l'esperienza ne ha da vendere, però non ha perso la freschezza e soprattutto non ha perso la motivazione. Questo probabilmente anche è un aspetto dovuto anche alle difficoltà che ha avuto negli ultimi anni nel riuscire a disporre di una monoposto competitiva. Sono passati 10 anni dalla sua ultima vittoria, ma se non ha vinto non è certo perché mancava il pilota. A mancare era la bella macchina che gli potesse consentire di raggiungere il successo. Io credo che siamo davanti a io lo chiamo ragazzo, perché chiaramente questo resta un eterno ragazzo che in termini di motivazione può dare veramente lezioni a un ventenne. Lui ha una fame incredibile e credo che questo alimenti tanto ciò che riesce a fare ancora oggi.
Un'altra nota positiva di questo fine settimana, caro Roberto, è il terzo posto di Esteban Ocon. Lui molto bravo, però buoni segnali anche da parte di Alpine, perché lo stesso Pierre Gasly, che ricordiamo è il primo anno con il team francese, ha fatto sicuramente una gara solida. Qualche passo in avanti, tanto richiesto da Laurent Rossi, no?
Allora, questo weekend indubbiamente. Poi non sappiamo se i miglioramenti si confermeranno anche su altre tipologie di circuiti. Questa è la prima pista ad alto carico del Mondiale 2023 e qui sono andati molto bene, direi, perché non è stato un exploit in podio. Si è visto già da venerdì che la macchina era ben bilanciata e i piloti comunque subito hanno confermato di aver trovato un buon feeling con la monoposto. E vedere Ocon sul podio, guarda, mi sorprende, ma neanche tanto, perché se ci fai caso, il problema di Ocon è che spesso alterna dei grand weekend a dei fine settimana in cui è meno competitivo anche nei confronti del suo compagno di squadra, però quando c'è la macchina normalmente c'è anche lui. Cioè, sì. Sai, ci sono dei piloti in passato che purtroppo garantivano un'ottima performance al team, però magari nei momenti caldi, un po' come Carlos Sainz, che in quali Q3 manca sempre qualcosa. Sì. Lui ha questa caratteristica che quando c'è odore di risultato, lui c'è, e questo l'ha portato ad ottenere anche, per esempio, anche più punti di Alonso negli anni che ha convissuto, nel secondo anno l'anno scorso mi sembra che abbia ottenuto più punti alla fine.
Sì, sì.
L'ha portato ad ottenere una vittoria, cioè, è molto freddo nei momenti in cui serve esserlo. Anche oggi non è stata una gara facile, ha avuto alle spalle Hamilton per Montigiri, devi guidare a Monaco con una, oggi c'era veramente poca aderenza nell'ultimo terzo di gara, quindi pista scivolosa, Hamilton negli specchietti, e poi è stato molto freddo, non ha sbagliato nulla, e alla fine credo che sia stato un podio molto molto meritato.
Ecco, arriviamo al punto interrogativo del weekend che si protrarrà fino a Barcellona e probabilmente anche oltre Barcellona, e la nota negativa, ma partiamo dal punto interrogativo e non può essere altri che la Mercedes. Piazza al quarto e al quinto posto Lewis Hamilton e George Russell, con un monoposto molto molto differente rispetto a quella che abbiamo visto fino, ti direi, a Imola, ma non l'abbiamo vista, e quindi... hanno portato tante cose, però a Monaco era difficile capire qualcosa, lo hanno detto loro. Il risultato è buono, però io penso che Barcellona e poi via via le altre piste saranno molto più indicative.
Sì, alla vigilia di questo fine settimana, anche internamente alla squadra, non avevano proprio le idee chiare su cosa aspettarsi. D'altronde la macchina loro l'avevano preparata e montata per Imola, e da Imola poi l'hanno portata qua, non aveva senso rismontare la vettura, riconfigurarla con le vecchie parti, quindi sono venuti qua con le novità. D'altronde credo che la situazione di classifica alla fine li mette in una condizione in cui ha poco da perdere. E, se guardo la pista, direi, sai, il famoso 6 più, se sentiamo i piloti, sembra che il passo avanti invece ci sia stato in termini di feeling con la monoposto, soprattutto in frenata, che è un aspetto che la stabilità in frenata che lamentavano molto con la precedente versione della vettura. E poi se guardiamo invece la gara di oggi, devo dire bel lavoro da parte del box, chiamate giuste al momento giusto. Credo che se non avesse commesso l'errore che poi gli ha innescato anche la penalità, Russell sarebbe stato anche vicino a giocarsi il terzo posto, però indubbiamente hanno capitalizzato dei punti che dopo le qualifiche magari non erano così scontati. Credo che per le risposte definitive sulla bontà di questo importante upgrade che hanno portato, bisognerà aspettare Barcellona, che è un po' come l'università quando si parla di base tecnica di una monoposto, per valutarla, perché ha tutte le tipologie di curve. Quindi si può fare anche, analizzando i dati, si possono avere delle idee molto più chiare. Però francamente si sono presi un po' un rischio che, ripeto, non è che ci fosse tanto da perdere. Alla fine forse il bicchiere è più mezzo pieno che mezzo vuoto.
Ultimo argomento del nostro podcast, Roby, è inevitabilmente la Ferrari. L'abbiamo tenuta per ultima non solo scorrendo la classifica rispetto a quanto abbiamo fatto sino a ora, ma anche perché probabilmente merita qualche considerazione, sia quanto fatto dai piloti, ad esempio una gara non facilissima di Carlos Sainz, ma anche dal punto di vista prestazionale, dove, ricordiamo, la Ferrari a Monaco non ha portato novità significative, le porterà a Barcellona, quindi era anche difficile aspettarsi in gara soprattutto una gestione gomme, che è il tallone d'Achille più grosso della SF23, diverso, insomma abbiamo visto quello che abbiamo visto nelle gare precedenti.
Sì, meno impattante, perché a Monaco praticamente la gestione gomma, sì, c'è un po' il graining, però riesci a fare comunque il tuo stint di gara senza problemi. È chiaro che oggi qualcuno, Max Verstappen, ha fatto vedere che la Red Bull può fare due terzi di gara con un set di medie e non avere particolari problemi. Ma io credo che sia proprio una questione di performance. È chiaro, si può anche sottolineare che in fin dei conti Leclerc in qualifica era un decimo dalla pole, a pochi centesimi dalla prima fila, e che magari se fosse andata meglio... weekend poteva avere un altro volto, poteva avere un altro bilancio, a stasera dico, però sai, a Monaco si gioca sempre sui centesimi, non dico, ma comunque spesso, e quei centesimi li fanno la differenza, ma lo si sa anche prima di venire, cioè fanno parte del gioco, si va a giocare su dei centesimi. Non mi è piaciuto, cioè, credo che forse il dato meno rassicurante per la Ferrari è che il passo gara alla fine non mi è sembrato particolarmente buono. Sono d'accordo con loro che il primo pit stop di Sainz, quello fatto per il passaggio, la chiamata che hanno fatto per coprire Hamilton, sia stato corretto. Ecco, probabilmente avrei lasciato un po' più in pista Leclerc, perché hanno allungato tanto lo stint. È vero che Charles lamentava anche un problema con i posteriori che ormai erano a fine vita, però se hai soltanto anche una piccola possibilità che possa arrivare la pioggia, io penso che a quel punto lì, un po' come nel caso della Mercedes, hai poco da perdere, forse un azzardo ci poteva stare nel tenerlo più in pista. Poi sentiremo, adesso noi parliamo un po' a caldo, quelle che sono le voci dei protagonisti, se c'è, se c'è in caso di un problema anche di sicurezza. Chiaramente capisco perfettamente la chiamata di Leclerc, viceversa non la capirei tanto perché, ripeto, non c'era molto da perdere, per cui poteva essere il jolly quello di aspettare un po' di più per il pit stop, e a quel punto Charles avrebbe avuto la possibilità di passare direttamente dalle slick alle intermedie senza passare dalle hard alle medie, come poi ha fatto, e questo l'ha comportato le due soste. Però certamente una Monte Carlo con un bilancio finale decisamente inferiore alle aspettative, perché le aspettative che la stessa squadra non aveva nascosto erano molto importanti. Fortunatamente tra pochi giorni si torna in pista a Barcellona, a questo punto arriveranno le novità, e si spera che le novità portino anche un miglioramento, un passo avanti, perché la squadra in questo momento credo che ne abbia veramente tanto bisogno.
Ecco, Roby, lo hai già annunciato tu, tra pochi giorni Barcellona, insomma una pista molto diversa, uno scenario completamente diverso, una pista permanente. Quest'anno non si sono svolti i test, ma di solito è una delle piste, forse la pista per eccellenza dove si fanno i test, almeno negli ultimi 8 anni, se non ricordo male, vado a memoria. È una pista importante, lì inizieremo forse ad avere qualche primo responso sia da Mercedes e poi probabilmente anche da Ferrari.
Ah, ok, da quando mi hai detto responso pensavo in ottica mondiale. Ottica mondiale.
No, ragazzi, lì mi sa che ce l'abbiamo.
Oggi il 25-0 di Verstappen direi che è molto, molto chiaro. Sì, sì. E sarà da quel punto di vista un passaggio molto significativo, direi, perché uscire bene da Barcellona, parlo chiaramente di Ferrari e Mercedes, vorrebbe dire che la via imboccata con gli aggiornamenti è corretta, ti dà anche un po' una linea guida per quello che riguarda il futuro, perché parallelamente le squadre stanno iniziando anche a buttare giù la base della vettura 2024, quindi avere dei riscontri positivi sicuramente in questo momento è molto molto significativo. Viceversa sarebbe un bel problema sempre per Mercedes o per Ferrari, perché andrebbe a insinuare molti dubbi non solo sul 2023, ma anche sulla linea da prendere in ottica di un futuro più a lungo termine. Per cui sarà un weekend molto interessante, non so se sarà spettacolare, perché ci sono pareri discordanti sul nuovo layout di Barcellona, sulla nuova configurazione che hanno riadottato, direi, cioè l'esclusione della chicane e l'introduzione, la reintroduzione del curvone che immette sul rettino d'arrivo. C'è chi dice che sarà un vantaggio, c'è chi dice che renderà ancora più noioso, perché Barcellona tanti anni aveva visto le gare noiose. Però francamente anche oggi a Monaco, dopo la seconda metà di gara, è stata molto più animata, per cui vediamo, questo non è, lo scopriremo solo domenica. Indubbiamente arriveranno delle risposte importanti.
Eh sì, caro Roby, vedremo. Noi non ci resta altro da fare che ringraziarti, caro Roby. Ciao e alla prossima.
Grazie a te, grazie a te.
L'appuntamento, cari amici di motorsport.com, è per il prossimo podcast, dove vi parleremo e vi racconteremo il Gran Premio di Spagna. Vi aspettiamo.
Motorsport.com presenta Debriefing Formula 1, il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista.